Radio Popolare, Popolare Network, buon pomeriggio da Maurizio Principato, benvenuti a questo nuovo 25esimo appuntamento con Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti, l'appuntamento dedicato a chi i fumetti li legge, a chi i fumetti li fa, a chi li sta scoprendo grazie a noi che, puntata dopo puntata, sabato dopo sabato o in replica lunedì sera notte, vi aiutiamo a scoprire chi sono questi personaggi, ma soprattutto chi c'è dietro questi personaggi. Oggi abbiamo un uomo che è dietro a tanti personaggi da lontano, se non erro, 1967. Dico bene, Alfredo Castelli?
65.
65 addirittura.
Sì, sono 51 anni, ahimè, che faccio questa roba. Vorrei che fossero 20 anni e vorrei avere anche 30 anni di meno, però.
Ma c'è qualcuno che disse un tempo che ogni volta che noi iniziamo un nuovo progetto, in qualche modo istantaneamente ringiovaniamo. Un nuovo progetto significa tornare a quei 20 anni che dicevi tu, Alfredo Castelli, forse?
Sì, mi piacerebbe che fosse così. In un certo senso lo è, perché c'è una carica di entusiasmo. Che porta anche fisicamente a essere più vivaci. Però, ahimè, se non è ancora stata inventata la formula del dottor Faust.
Va bene, anche su questa poi indagheremo. Ma Alfredo Castelli, che è già stato ospite di Storytella nel debutto della trasmissione lontano si fa per dire, 12 marzo scorso, insieme ad altri colleghi che erano seduti accanto a lui durante il frastuono creativo ed entusiasta dei fan di Cartoomix, e poi è tornato con noi in una diretta da Fa la cosa giusta, oggi torna con noi per parlare di cose importantissime, di cose, scusa la parola cose, ma parlare di un personaggio che è nelle edicole dal 1982 e che torna nelle edicole in una nuova veste. Quindi lascerei a te la parola, Alfredo.
Beh, ti ringrazio, prima di tutto saluto tutti, cose che non ho fatto prima. Secondo, grazie per la parola importantissima. Io non credo che siano poi così importanti e che cambino i destini del mondo, però possono essere divertenti per chi ama appunto i fumetti e Martin Mister, che è il mio personaggio in particolare. Sì, ci sono due iniziative piuttosto importanti su cui, a dire il vero, conto anche un po', perché possono contribuire al rilancio della serie. Rilancio non vuol dire che la serie vada male, vuol dire che però dopo 34 anni che esce una serie, che sono veramente molti, forse occorre dargli una piccola iniezione di rinvigorimento, perché anche per i personaggi di fiction il tempo passa.
È vero, ma c'è un tuo amico e collega che è stato ospite qui da noi nella puntata scorsa, che era Giampiero Casertano, che, parlando del lavoro su Martin Mister, del lavoro su Dylan Dog, ha detto: sono invecchiato con i personaggi. Ed era una parola anche un po' commovente. In realtà non credo che si invecchi, quanto che ci siano dei cambiamenti e delle evoluzioni in parallelo, il personaggio e il suo autore.
Sì, diciamo che l'autore invecchia, purtroppo, non c'è niente da fare, eccetera, sarei contento che non lo faceva, però fine del discorso. Il personaggio invecchia anche lui, nel senso che c'è una specie di feedback con l'autore, cioè forse l'autore mette dentro qualcosa di se stesso nel personaggio, non per fare dell'autobiografia, ma semplicemente perché è il modello più vicino a cui l'autore si può rivolgere. Dici: ma cosa farei io in questa situazione? Ed ecco che bene o male ha trasferito un po' di se stesso nel personaggio, quindi magari ha trasferito anche un po' della sua, non chiamiamolo più invecchiamento, della sua evoluzione o involuzione a seconda dei casi. Secondo, il personaggio cambia anche per quello che cambia il mondo intorno. Ora, Martin Mister nasceva come personaggio che aveva anche un forte lato tecnologico. Martin Mister, dicono, e credo che sia vero perché ho controllato molto e non ho mai trovato nessuno che lo precede, che sia il primo personaggio ad possedere un personal computer. A quell'epoca possedere un personal computer era veramente una cosa curiosa nell'82, e poteva fare davvero dare degli stimoli alle storie. Adesso non ha più senso, così come a un certo periodo Martin Mister si impadroniva delle tecnologie più innovative. Beh, adesso poi ne parlerò del perché. Adesso non lo farà più in una nuova versione di cui tra poco parleremo, suppongo. Abbiamo deciso di bandire le nuove tecnologie. Perché? Perché 34 anni fa erano un evento l'uscita di qualcosa. Adesso ogni giorno ne esce una, cioè non fa più effetto. Sì, forse si arriverà a scoprire di nuovo la matita piuttosto che fare i conti a mano, queste saranno scoperte.
Sì, oppure si assisterà a quelle cose strampalate. È uscito qualche tempo fa un libro scritto da un americano e sulla tecnica di temperare le matite.
Oh,
tutto
sì,
il
no,
libro.
Tutto, mi manca. Io ho comprato un libro che ha venduto l'ira di Dio, beata l'autrice giapponese, su come l'arte del riordino.
Ah sì, è vero, è famosissimo.
Sì, ma, famosissimo, ma non oso usare la parola imbroglio perché non voglio essere accusato, ma insomma dice che bisogna buttare via le cose che non servono, e questo lo so anch'io. Poi dice: per quanto riguarda i libri, mettete i libri distesi per terra e scegliete. No, un momento, il mio problema è che io ho bisogno di Piazza San Pietro per metterci i libri. È comodo dirla così, si vede che uno che stava in una casettina che mette la posta e ci vuole niente. Comunque, è così è la casa di Martino Mistero, ecco che parliamo del feedback. Io, Martino Mistero ha una casa che assomiglia alla mia, o io ho una casa che assomiglia a quella di Martino Mistero.
Immagino che la tua non sia a New York, però.
No, la mia è a New York e a Milano.
Alfredo Castelli, oggi a Storytella. Alfredo, nella parola, nel nome di Martin Mister c'è questa parola mistero, che è una parola con la quale tu ti sei rapportato dagli inizi della serie, probabilmente anche prima, ma tu come autore e anche come ricercatore, perché anche questo aspetto è interessante del tuo lavoro, tu vai alla ricerca attraverso i libri, attraverso le esperienze di argomenti, spunti e emozioni che poi convergono nel personaggio. Tu come, diciamo così, in termini generali, il ricercatore, come distingui mistero e mistero, cioè ciò che ha al proprio interno qualcosa di razionalizzabile, di concreto, eccetera, di reale, e qualcosa che invece non lo è per niente?
Sì, lo distingo con una serie di articoli che accompagnano ogni storia fino a partire dal numero uno, che si chiama, il titolo della rubrica è variato un po', comunque I misteri di Mister, quello che c'è di vero e quello che c'è di inventato nel racconto a fumetti. Ed è una cosa a cui tengo veramente molto, perché non mi piace che qualcuno, per modo di dire, creda a quelle che in fondo sono delle fantasie anche molto divertenti, ma ci creda perché le ha lette in un fumetto o in qualunque altra cosa, nel mio caso in un fumetto. Voglio che sia chiaro, proprio, per esempio, parliamo di Atlantide. Di Atlantide io posso dire quello che c'è di vero di Atlantide, cioè come è nata questa la storia di Atlantide, c'è la leggenda, chiamiamola così, Platone, eccetera, eccetera, come si è sviluppata nel corso dei secoli, eccetera. Non posso però dire Atlantide si trova qui o si trova là o su o giù. Perché? Perché non si sa ancora, non si sa, probabilmente non è mai esistita, forse era qualcosa che è stata cresciuta dalla mitologia, chiamiamola così, dal mito e via dicendo. Però non mi va di far credere a qualcuno a qualcosa che non è provata. E questo tipo di approccio lo manterrò anche in una delle due novità che appunto volevo annunciare oggi. La prima novità è l'uscita come collaterale di Repubblica. Collaterali sono quei volumi che vengono venduti appunto insieme al quotidiano, di Repubblica e dell'Espresso, di una collana dedicata a Martin Mister, scusate. Questa collana comincerà ad uscire giovedì prossimo, quindi cominciate a fare il countdown, oggi è sabato, tac 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 tac. Ecco, e come al solito riporterà in ordine cronologico le varie storie a colori, saranno accompagnate da una prefazione di Luca Raffaelli, il quale da sempre fa tutte le prefazioni per gli albi, per le collaterali a fumetti di Repubblica. Io non so come fa, cioè io già al numero 3 di Martin Mister non saprei cosa scrivere. Io credo che si diventi pazzi, o forse Luca Raffaelli è già pazzo perché fa questa cosa.
Comunque, beh, è un vero e proprio mestiere,
bravissimo. Volevo appunto cogliere l'occasione per ringraziarlo. Poi invece c'è un articolo mio che qua in questo caso potrei essere pazzo, ma non per questo, ma perché semplicemente commenta, e appunto nella chiave quello che c'è di vero e quello di inventato, i misteri di cui si occupa il racconto fumetti.
Alfredo Castelli, in questa nuova veste di Martin Mister, cioè in questo nuovo ritorno in edicola, qual è la struttura di ogni volume? Sono storie in bianco e nero o a colori? Ti faccio domande alle quali c'ho già la risposta, ma così intanto...
Sì, sì, certo, sono come in tutti gli altri casi, cioè Tex e Zagor, e anche brevemente Dylan Dog, sono storie a colori, cioè le vecchie storie in bianco e nero vengono riprese a colori, con una certa difficoltà anche perché nascevano per il bianco e nero. Cosa vuol dire nascere per il bianco e nero? Vuol dire che ci sono molte campiture, molti colori che sono sostituiti da blocchi di nero, e quindi quando si passa a colore la cosa comincia a complicarsi un poco. Però sono, grazie al cielo, sono fatti bene da gente che lo fa oramai da anni, e appunto sono di circa 300 pagine con questi due articoli fissi, Raffaelli e mio, e vedremo, ne usciranno sicuramente 20 volumi.
Storytella Radio Popolare, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti. Oggi ospite uno degli autori italiani più prolifici e più attivi dal lontano 1965, Alfredo Castelli, che è passato attraverso molti generi, attraverso molte esperienze. Chi legge fumetti di Casa Bonelli e non solo lo conosce perché sa in quante... Ricordo anche una storia di Zagor, Moloch, era tua?
Ora... Sì, sì, ecco. È stata la prima storia che ho scritto per Bonelli, per la Bonelli.
E ci sono sempre dei ricordi legati a queste storie. Io per esempio la lessi dal barbiere, da bambino. Era lì sul tavolo, c'era Lando, il Mondattore, Zagor. E io che ero bambino preferivo delle cose di avventura un po' più casta. Lessi questa storia, però poi feci fatica ad addormentarmi, perché comunque era una di quelle storie che facevano anche un po' paura.
Era una di quelle storie che cercava di riprendere certi miti horror dell'Ottocento, in questo caso era la storia di Frankenstein, anzi era stata completamente disegnata con il volto di Frankenstein stile Boris Karloff. Poi Sergio Bonelli ha preferito dare un altro volto al personaggio, anche poi si è anche poi scoperto che la maschera di Boris Karloff era coperta da un miliardo di copyright.
Ah, ecco, meglio.
Ma non, quindi tanto meglio così, e dargli anche un nome diverso, Moloch. In quanto Sergio non amava citare i personaggi letterari, amava farne un omaggio ma senza dare il loro nome esatto. E invece io al contrario amo molto questo tipo di contaminazioni, di pastiche, come viene chiamato.
Sì, è una bellissima parola che non ha una traduzione diretta, no. Ma invece è quello che stavi dicendo
sì,
tu.
Sì, perché pastiche sembra pasticcio da noi, invece è qualcosa che... mescola insieme generi o personaggi o storie, non è necessariamente, anzi non è per niente comica, può essere anche comica, ma non è per niente comica come potrebbe far sembrare il suono della parola.
Alfredo Castelli, Martin Mister è in edicola dal 1982, torna in edicola. Che cosa è rimasto coerente del personaggio che tu avevi immaginato all'epoca e che cosa si è aggiunto, se si può provare a fare un tentativo di sintesi nel corso degli anni, oltre a certi cambiamenti di cui hai già parlato, per esempio un affrancarsi della tecnologia o uno spostarsi verso...
Ma direi che è diventato più umano. All'inizio era partito un po' alla James Bond, e che tutto sommato ha mantenuto le proprie caratteristiche, che sono anche caratteristiche forse negative adesso, o negative nei confronti del pubblico, che sono una grande verbosità, proprio i fumetti che gli americani, ricordo che hanno tradotto Martin Mister, però molti commenti nei forum, era un fumetto di talking heads, cioè di teste parlanti, perché in effetti ci sono queste grandi nuvolette a cui il pubblico, per esempio statunitense, non è affatto abituato. E a questo proposito, a proposito di nuvolette, di invecchiamento, di stile anche, ecco l'altra novità, forse ancora importante come quella di Repubblica, insomma, che è l'uscita di una serie parallela di Martin Mister, cioè continuare a uscire la serie che io chiamo regolare, ma uscirà a partire da novembre una nuova serie titolata Martin Mister, le nuove avventure a colori, con una grafica diversa, a colori, diciamo, colorata molto bene, in questo caso nasce proprio per essere colorata, quindi è veramente una delizia da vedere, con un personaggio più nuovo, strutturato in una maniera molto più nuova di quanto potrei farlo io. Dico di quanto potrei farlo io perché è una serie che io ho voluto fortemente, di cui ho tracciato una specie di progetto ideale, ma però che ho affidato completamente a un gruppo di lavoro, e parlo proprio di un gruppo in questo caso, in cui io c'entro soltanto come vago supervisore, perché non ci siano parolacce o cose strane, nel senso che non ho voluto, proprio non ho scelto di non volerci entrare, perché se no ricado nei miei modismi, invece questa serie deve essere un pochino più veloce. C'è un esempio che io cito e a cui ci siamo attenuti tutti, che è quella bellissima serie televisiva che si chiama Sherlock, dove i personaggi di Sherlock Holmes, cioè Holmes, Watson e tutti gli altri, Mycroft, Holmes, il malvagio Moriarty, sono ripresi ma in una maniera completamente modernizzata e differente, eppure mantengono tutte le caratteristiche del personaggi iniziali. Questa dovrebbe essere la serie, si chiuderà in 12 episodi, è un grande romanzo in 12 episodi, e speriamo che vada bene, come si suol dire. Volevo dire chi è che la sta curando. La cura Giovanni Gualdoni, che già curò a tempi indietro Dylan Dog, ed è realizzata, va bene, cioè quelli che venivano chiamati i Misteriani, sono sei sceneggiatori che hanno, lavorando insieme, hanno creato tutti gli episodi. E quindi c'è un'omologazione voluta proprio dello stile, in modo che sia sempre lo stesso stile. Addirittura uno di loro, che è Artusi, ha disegnato lo storyboard di tutte le pagine, in modo che anche la divisione delle pagine sia fatta in uno stile abbastanza unificato.
Interessante, sembra il modo di lavoro che c'è in parecchie serial TV americane, da Lost.
È quello che abbiamo cercato di fare, ovviamente rapportandolo al fumetto, cioè non per fare una specie di inchino sempre alla televisione piuttosto che altri mezzi, eccetera, però perché in un certo modo funziona, perché ognuno porta le sue idee, essendo in sei si riesce a temperare le cose, riescono ad essere anche abbastanza temperate, perché magari c'è il maniaco del supereroe, il maniaco di questo, il maniaco di quest'altro, che da solo, o il maniaco della chiacchiera come sono io, che da solo darebbe un'impostazione sbagliata alle cose.
Uno scrittore di fantascienza che in vita non ha avuto grandi fortune, ha cominciato ad averle e poi è morto improvvisamente, che era Philip Dick, che diventa famoso con, era famoso già per tanti appassionati, ma diventa quasi ricco con Blade Runner di Ridley Scott e muore nello stesso anno, lo stesso tragico 1982. Lui una volta disse in una conferenza che credeva nelle altre vite e gli chiesero: quindi credi in una vita dopo la morte? Fa: no, io sono qui adesso e sono anche in altri posti contemporaneamente. Allora gli dissero: vabbè, finiamo la conferenza e accompagniamolo, accompagniamolo da qualche parte. No, ho usato questo spunto, Alfredo, per dire: di Martin Mister ce n'è uno solo o anche lui, come Philip Dick, ha altre vite, oltre a quella che hai appena citato della serie parallela?
Allora, siccome sono un chiacchierone, l'ho già detto, prima ti dico una roba di Philip Dick.
Se andate a cercare, volentieri.
Se andate a cercare delle foto di Philip Dick, prima lui è morto, non è che è stato morto per caso, insomma è uno che si drogava in una maniera eccessiva, ne faceva di tutti i colori e un bel momento c'è rimasto. Dopodiché, se cercate una delle foto degli ultimi anni, non dell'ultimo periodo perché era malconcio, ma degli ultimi anni, beccate una foto mia di quegli anni lì, eravamo quasi identici, tant'è che dopo che è morto Philip Dick io volevo presentarmi come la sua reincarnazione ai festival di fantascienza e farmi pagare per fare delle interviste.
Sarebbe stato un omaggio anche commovente.
No, però a parte gli scherzi e queste cose di cattivo gusto, io ho un paio di libri, ce n'è uno che è la copertina con la mia faccia, invece è Philip Dick, dedicato a Philip Dick, un libro spagnolo, per cui per lui ho una specie di affetto particolare, per ovvie ragioni, anche perché, fatte le debite proporzioni, Dick era secondo me un genio. Ci sono alcuni argomenti che a me affascinano enormemente, che affascinano lui, che è riuscito a restituirli in maniera molto migliore, purtroppo per me, che sono questi argomenti sul pensiero, sul cervello, e che io ho utilizzato in termini diversi molte volte in Martin Mister, e molte volte ho pensato: questo chissà come avrebbe fatto interessante Philip Dick. Tornando a quello che dici, sì, quelli che io chiamo gli avatar di Martin Mister, effettivamente ce ne sono parecchi di Martin Mister. Abbiamo il Martin Mister originale, chiamiamolo così, quello dell'82, che appunto continua imperterrito. Poi abbiamo avuto, ad esempio, nell'ambito stesso del Martin Mister originale c'è un altro Martin Mister, che è sempre lui ma non è lui, che vive negli anni 30 avventure profondamente ironiche, secondo me divertenti, a me piacciono quantomeno. Poi abbiamo il Martin Mister dei disegni animati, che è un ragazzino con un background completamente diverso, con meccanismi narrativi, anzi molto simili, ma meccanismi di rapporti tra i personaggi differenti. Se per esempio Java è un ragazzino anche lui, invece nella serie non è assolutamente così la storia. E poi abbiamo questo nuovo Martin Mister, e poi abbiamo ancora, avremo l'anno 21, un piccolo Martin Mister che fa parte di una di una serie in preparazione che si chiama i Bonelli Kids, che sono dei ragazzini vestiti come gli eroi di Bonelli, e quindi ce ne abbiamo parecchie di vite. E bah, molti so già che si lamenteranno per via della continuity.
Spieghiamo che cos'è il concetto di continuity per chi magari non lo sa.
Sì, continuity è la, creare una, un prodotto, una serie che tenga conto di quello che è accaduto in precedenza. Devo dire che con la Bonelli credo di essere stato il primo a introdurre questa cosa, nel senso non maniacale, perché poi la continuity è diventata una sorta di mania, ma non so se c'è una storia prima in cui Martin Mister è andato a Milano. La storia successiva in cui va a Milano non dice oh Milano non l'ho mai vista, no, si ricorda di esserci stato. No, era una cosa che spesso accadeva in altre serie, perché non ci si badava, perché era un'epoca in cui questa cosa non aveva ancora importanza, forse non erano ancora troppo diffuse le serie televisive dove queste cose sono rispettate, eccetera eccetera. Quindi una volta era trascurata, ma senza colpa. Io ricordo anche proprio, io ricordo una storia di Mister No che avevo scritto io, in cui Mister No andava via da Bogotà, e subito nello stesso album iniziamo un'altra storia che andava a Bogotà e diceva quanto tempo che non ci vengo, che non ci vado. Perché, ma la cosa non è, adesso detta così sembra quasi un'accusa, no, non lo era, una cosa non se ne accorgeva nessuno, erano altri tempi, si chiamava altri tempi, 40 anni fa o cose di questo genere. Poi sono cambiate tante cose, è cambiato il modo dell'approccio non solo alla storia ma anche al disegno. Una volta il disegno era un po' impressionistico, bastava rendesse l'idea, adesso la televisione ci ha abituati a un disegno molto più realistico, il lettore vuole qualcosa che gli ricordi l'immagine cinematografica, televisiva. La continuity appunto a questo punto sta diventando un po' esagerata, cioè se Martin Mister ha visto un tizio per strada a pagina 5, poi dopo magari nel numero 10 numeri dopo c'è un disegnato per caso, un tipo che gli somiglia, il maniaco della continuity si chiede se è lo stesso tipo, che cosa fa, eccetera eccetera. Ha qualcosa a vedere anche col complottismo, cioè c'è sempre qualcosa sotto, complottismo di cui gli editori spesso sono accusati in questo periodo.
Addirittura?
Beh sì, se tu vai a vedere molti forum di internet pare che gli editori facciano cose strane, perché non dicono le tirature, perché non dicono le vendite, perché hanno scritto questo invece è successo questo, ma perché sono persone umane, non è successo. Beh, e il fatto che il personaggio, no, ecco, quindi la continuity è questo rispetto di quanto è accaduto prima o dopo, quindi assolutamente è impossibile che un personaggio in una serie sia giovane, in un altro sia vecchio, sia giovane nella stessa epoca, voglio dire, siamo nel 2016, in una ha 12 anni e nell'altra ne ha 70. Ecco, questo è possibile, beh, è successo nella realtà, non è una cosa così strana, anzi forse è la dimostrazione che un personaggio è reale. Buffalo Bill, per fare soltanto un nome di non moltissimi ma parecchi, era un personaggio che in vita ha avuto almeno 500, quando era vivo, ha letto e ha anche scritto più di 500 romanzi che raccontavano le sue avventure, immaginarie evidentemente, e sono assolutamente fuori continuity, una contraddiceva l'altra, addirittura lui ha scritto 3 autobiografie diverse, tanto per dirne come erano le cose, eppure esistito, stava bene, è accampato parecchi anni. Addirittura gli è successo un fatto che secondo me è straordinario, la biografia, chiamiamola così, ufficiale, non quella ufficialissima fatta dagli studiosi, meticolosa e via dicendo, ma quella ufficiale che si legge magari nei libri sul West di Buffalo Bill, annovera degli episodi che non sono veri, che sono stati presi dalla fiction. Per esempio uno, il famoso duello con un capo indiano che si chiamava Mano Gialla, che poi dopo un duello cruentissimo Buffalo Bill uccide e scotenna, ecco, non era vero, non è mai accaduto, però era in un racconto e a furia di girare è diventata realtà. Ecco, io immagino che sia un enorme privilegio per una persona sedersi in poltrona a casa e dire vediamo un po' che cosa sto facendo, prendere in mano uno di questi volumi, albi, romanzi, fumetti e dire vediamo un po' cosa sto facendo in questo momento.
Sì, e ricorda anche quello che è stato raccontato in anni più recenti in musica da gruppi che hanno provato a immaginare qual era la personalità dell'uomo contemporaneo, dicendo: è un uomo diviso tra ciò che immaginano gli altri, ciò che immagina lui di se stesso e ciò che è poi la realtà. Allora coglierei l'occasione per mettere un brano che parlava proprio di questo. È un brano che, pur essendo, comincia a essere un po' datato, perché del 1969, intendo in termini anagrafici, un po' datato, però aveva dentro di sé uno sguardo al futuro che garantì al gruppo che lo faceva, che lo aveva concepito, che lo suonava, un bel po' di continuità. Infatti loro sono ancora insieme adesso, si chiamano King Crimson. I viaggi di Storytel sono viaggi anche musicali, così abbiamo chiamato in causa i King Crimson, un tournée del 1974, è un gruppo ancora longevo, esiste ancora, ma lì decisero di sciogliersi, poi si sono riformati, poi si sono risciolti, per nostra fortuna continuano, hanno sempre avuto questo taglio che rende difficile inserirli in un genere musicale preciso. Sì, hanno lo spirito rock, ma è molto più musica contemporanea. Un eroe contemporaneo lo abbiamo in trasmissione oggi ed è Alfredo Castelli. Eroe perché, appunto, come raccontava lui prima, dal lontano 1965 non ha mollato il colpo e continua a regalarci storie, emozioni o anche suggerimenti. Ci sono addirittura dei disegnatori che hanno lavorato con lui che lo hanno ritratto ogni tanto in una delle sue grandi passioni, che è andare alla ricerca di libri. La ricerca di libri, la ricerca di spunti, la ricerca di cose. C'era un disegno, credo, di Filippucci, dove ti si vedeva in un mercatino, un personaggio marginale, quindi chi sapeva che eri tu, Alfredo Castelli, ti vedeva semplicemente sfogliare con discrezione, in silenzio, le cose. E anche quella è un'attività, però quando uno lavora e buona parte del proprio tempo lo dedica al lavoro, come sappiamo, come fa a ritagliarsi anche dei momenti per se stesso per fare quella sana e sacrosanta ricerca che gli permette comunque di arricchire il proprio bagaglio?
Sì, arricchisce il proprio bagaglio, diminuisce il proprio portafoglio, okay. Eccetera, eccetera. Infatti, prima hai detto Alfredo Castelli che da anni ci regala delle storie. No, cerca di venderle, cerca di vendergliele, però magari le regala. Dicevo, no, è un problema, come un problema, è un problema, ormai è diventato un problema. Per me i libri sono diventati un problema. Come quelli che devono smettere di fumare, sto cercando di smettere, perché oramai quando hai la casa completamente piena, ma non piena un pochettino, piena a livelli persino pericolosi di libri, beh, cominci a pensarci, perché alla fine succede anche che spesso compri dei libri e rimangono lì e poi si perdono nel mucchio.
Ma cosa intendi con pericolosi?
Cioè no, pericolosi nel senso che non ho di sicuro per ora, perché sto attento e conosco anche la materia, ma se uno mette una stanza piena zeppa di libri fino al soffitto non è una cosa buona.
Ah no.
Per la soletta. Ovviamente, no, io questo non lo faccio, anche perché sono mezzo architetto, queste cose qua le so, ma però se continuasse ad andare avanti così non sarei tanto contento di abitare sotto di me.
Hai mai scambiato dei libri con qualcuno per il puro piacere di passare e ricevere conoscenza?
Ma in un certo modo sì, qualche volta no. Adesso tra i maniaci di libri ci intendiamo tutti, purtroppo, e ce ne sono tanti, e oramai lo scambio avviene in una maniera diversa e discreta, cioè è terribile che questa nottetempo qualcuno con un sacco pieno di libri te lo lascia davanti a casa e scappa via, come si lasciano i bambini davanti alle chiese una volta, per togliersi i libri, perché i libri non si possono buttare via, non sono, a volte viene anche la tentazione di salvarli. Che cosa vuol dire salvarli? Si arriva a una bancarella e c'è lì un libro interessante che si capisce che ancora un mese il sole lo distruggerà, lo renderà completamente giallo, poi pioverà, poi passeranno i piccioni e così via, dici no, però questo qua è un libro bello, è un peccato, lo compro.
Devo salvarlo.
Ce l'ho, ce l'ho già, ma lo devo salvare perché poi magari lo regalo, no? Ma però qua fa una brutta fine, cioè si diventa pervertiti con queste cose qua. e E allora dico, sto cercando di smettere, sto cercando, in realtà non ci riesco, meno male, però ho cominciato a fare una valutazione dei libri a peso e volume, oltre che soldi, ma dico no, questo qua pesa tanto, non lo prendo, ha un volume enorme, non troppo grosso, non lo prendo. A parte che ci sono dei libri, tanto per non far nomi, quelli della Taschen, che sono libri meravigliosi, ma impongono un tavolo, un leggio, un quale, e anche qualcuno che aiuti a girare le pagine, sono troppo grandi, come si fanno a leggere questi bellissimi libri?
In particolare quelli, io spero lo facciano anche per i personaggi di Sergio Bonelli di Tore, quelli dedicati ai fumetti Marvel e DC, sono mastodontici.
Sono molto belli, allora li compro e poi giacciono. Io ho acquistato Little Nemo, che è una delle più grandi opere a fumetti che esistono. E il libro di Little Nemo della Taschen lo danno addirittura con una scatola con la maniglia, perché ma veramente si pesa l'ira di Dio, no? L'ho acquistato e non l'ho aperto e mi sono sentito grandemente deficiente. Però altri amici che l'hanno acquistato non l'hanno aperto a loro volta, perché sanno benissimo che a questo punto per aprirlo tu devi metterti su un tavolo abbastanza grande. Ed è un peccato, quei libri lì dovrebbero essere accompagnati da DVD, dove tu ti guardi, o da chiavette, tu ti guardi, ti leggi il testo e poi vuoi riguardare il libro, te lo guardi bene, ti leggi il testo, vedi le illustrazioni piccoline, quelle che vai a vedere. Non so perché non lo facciano, forse paura che siano copiati, no, perché quelli sono i libri oggetto, che saranno una delle forme di libri che sopravviverà alla,
sì,
all'elettronica, dove il libro è un bell'oggetto di per se stesso, dove ti piace averlo per la sua corposità. Tutti i libri sono,
sì.
Io adesso sto forzandomi di usare il Kindle o altri lettori.
Sì, stavo ritrovando mentre tu parlavi, in questo volume che si chiamava Il manuale dei fumetti, uscito solo una volta nel 1974, si parlava di questo straordinario personaggio lì dal Nemo. Ti chiederei di aiutarci a ricordare una cosa di questo fumetto di Winsor McCay, giusto? Erano tavole domenicali, non quotidiane, giusto?
Erano tavole domenicali gigantesche. Io ho a casa non un originale, diciamo una specie di originale, perché c'è una parte che è una fotocopia, poi dei pezzetti di Alzadea. Ed erano un formato, l'originale era di circa 100x70, una cosa enorme. Questo McKay per me era un personaggio altrettanto misterioso, i misteriosi tre li chiamo io. Uno era Dumas lo scrittore, un altro era Robida, che era un illustratore francese, e un altro Winston McKay, gente che faceva una produzione che occorrerebbero, ma io dico una dozzina, una quindicina di autori adesso per farla. Eppure faceva anche una vita normale, Dumas gozzovigliava, andava ai bordelli, mangiava, scriveva libri anche di cucina. Robida ha fatto il giro della Francia, perché ha fatto una Francia pittoresca tra le mille altre cose che viveva. E così Winston McCoy, che faceva del vaudeville, faceva i cartoni animati, faceva tutto. Faceva una di queste tavole enormi e meravigliosamente disegnate, con prospettive straordinarie che adesso magari potremmo fare con il computer, invece forse le faceva con il tecnigrafo e altri. Una di queste tavole, tra l'altro colorate splendidamente. Poi faceva una cosa quasi giornaliera, non usciva proprio simultaneamente, non usciva tutti i giorni sui quotidiani, ma un giorno sì, un giorno no, poi due giorni di seguito, diciamo quattro volte a settimana almeno, che si chiamava Il sogno del mangiatore di crostini, Dream of the Rabbit Fiend. Questa tavola arrivava ad avere persino 24 vignette.
Una tavola sola.
Una tavola sola, una roba incredibile, tutto scritto.
Senza perdere leggibilità.
No, perfetto, una meraviglia. Poi faceva cartoni animati, ma i cartoni animati non è che si facessero come adesso con l'aiuto del computer che appunto è, o addirittura parliamo come una decina d'anni dopo, con l'ausilio di fogli trasparenti in cui cambiano solo particolari delle immagini, il fondo rimane lo stesso. No, lui disegnava il fondo, i personaggi, tavola per tavola. C'è una sequenza di Little Nemo che ha portato a disegni animati, che è un'animazione di un fluido incredibile. Poi faceva il vaudeville, cioè andava a teatro e faceva degli spettacoli. Poi ha avuto anche un figlio, quindi ha avuto tempo almeno una volta, e il suo figlio gli somiglia, quindi è proprio suo, e basta. E io dico, come ha fatto? Non ho mai capito, secondo me è un patto col diavolo, perché
Oppure, come capita a volte, ci sono anche adesso degli autori
straordinariamente prolifici.
Sì, che uno dice forse sono 6 o 7.
Stephen King
per esempio. E uno dice sì, però lui ha degli aiutanti, è vero, delle collaboratrici, anche la moglie credo che lo abbia aiutato più volte. Lui corroborava il proprio talento per un certo periodo anche con qualcosa che lo teneva sempre sveglio, un po' come Philip Dick.
Sì, sì.
Però lui è ancora vivo e ha smesso con certe abitudini.
Però anche il discorso degli aiutanti. Dei negri, come si diceva una volta, no? Adesso forse si chiamano degli afroamericani, ma era il termine che si utilizzava per dare. Dumas ne aveva moltissimi di questi aiutanti, però non è che sia così facile fare scrivere da qualcuno nel proprio stile. Io questo lavoro lo faccio non utilizzando aiutanti, ma veri autori che firmano e si prendono i loro denari per la loro storia, no? Ufficialmente e tutto quanto. Però io cerco di omologare tutte le sceneggiature del Martin Mister da quando esiste ad adesso, e non è un lavoro da ridere. Eppure Dumas riusciva a farlo, andava in giro con Garibaldi sulla sua goletta o quello che era e faceva sto lavoro. Come faceva? Non lo so, non ne ho la più pallida idea.
Sono misteri. Ma tornando, esatto, questa è la trasmissione dei misteri. Quando
l'ho fatto anche una storia.
Il tema di oggi è i misteri di Alfredo Castelli. Va bene come tema.
Bellissimo.
Della trasmissione, così anche i nostri editor che seguono la trasmissione dalla casa editrice saranno felici di un tema che capiscono tutti, ed è perfettamente coerente. Una cosa che io lessi a proposito del metodo di lavoro di Stephen King, che lui era solito scrivere a mano prevalentemente, poi aveva 4-5 aiutanti che prendevano quello che aveva scritto e verificavano la coerenza anche dei personaggi. Se a un certo punto uno moriva e poi tornava vivo, gli dicevano scusi, qua c'è qualcosa.
Sì, sì, probabilissimo. C'è moltissimo. Quando c'era l'epoca del feuilleton, cioè il romanzo che veniva pubblicato giorno per giorno, ma scritto anche giorno per giorno, c'erano degli esperti, dei grandi narratori di feuilleton come Ponson Dutarel, che aveva inventato il personaggio di Rocambole, che è stato il primo personaggio seriale, cioè il primo personaggio a ricorrere scientemente, perché altri personaggi, per esempio i tre moschettieri, sono tornati in un paio di altri romanzi, ma casualmente, mentre a un certo momento Ponson Dutarel ha detto no, questo personaggio, il romanzo deve finire in modo che se ne possa fare un altro. Però lui era specializzato anche nel far ritornare personaggi morti, cambiare nomi e via dicendo.
Senza doverlo motivare razionalmente?
No, non è, lo sbagliava e basta, poi magari si cercava di dimenticare. Lui usava un meccanismo che ho provato a ricostruire in termini moderni col computer, che era la roulette, cioè la roulette, c'era scritto una roulette in cui era scritto invece che i numeri, ne so, duello, omicidio, quello che è, tutta una serie di elementi. Arrivata lì la pallina, magari trovare, che ne so, duello e agnizione, faceva scatenare una serie di idee che poteva magari portare avanti la storia.
Ricordo che ne parlasti anche in un incontro, credo che siano passati 25 anni, perché erano i primi anni 90 a Torino, in un posto che si chiamava, non so se esiste ancora, Hiroshima Manamura.
Credo che esista ancora.
E ricordo che parlasti di questo metodo che spesso usavano gli autori di feuilleton, cioè in mancanza di idee cercavano coi bigliettini estratti a sorte di cavarne fuori qualcosa.
Terminità. Era un lavoro che doveva essere estremamente interessante, dove però saltavano fuori questi tipi di errori.
Visto che Alfredo Castelli oggi è ospite a Storytella, Viaggio con autori e personaggi FN nell'universo di fumetti, ha parlato di gruppo di lavoro e del suo essere un supervisore non invadente, un supervisore assolutamente umano, ecco, come piace a noi. Posso usare questa parola? Preferisci
umano, ma alieno anche.
Alieno, metà uomo e metà extraterrestre. Ho scelto di mettere in sottofondo i brani di una band che nasce proprio così, è un collettivo che è una vera democrazia, però come tutte le democrazie ha un presidente, quindi c'è un uomo che alla fine prende la decisione finale, ma ognuno può contribuire coerentemente con il progetto. Ricordo che in una delle altri incontri in cui andai a sentire Alfredo Castelli, che come avete avuto modo di ascoltare oggi, se è la prima volta che lo sentite, è un abile e fluido comunicatore, lui disse A proposito del mestiere di sceneggiatore di fumetti, soggettista e sceneggiatore, c'erano dei giovani, giovanissimi entusiasti che gli chiesero com'è questo lavoro e lui rispose: è bellissimo, ma a volte è l'ultima cosa che vorresti fare. Ci sono dei giorni in cui preferiresti andare in giro per il mondo o vedere delle cose, cioè, ma fare tutt'altro, come in tutti i lavori.
Direi proprio di sì. Devo dire la verità che col trascorrere degli anni forse i giorni che preferirei fare un'altra cosa sono aumentati e che però li tengo abbastanza normale, questo non mi preoccupa né mi spaventa. Il fare lo sceneggiatore, come fare secondo me qualunque altro lavoro creativo, beh, effettivamente ti dà degli spazi di libertà superiori, o perlomeno te li dà in teoria in certi casi, perché a volte devi, per esempio, quando hai un prodotto seriale devi stare dietro le cose che stai facendo. Se non sei in una struttura tipo televisione della situazione, cioè la grande major americana che produce cose, probabilmente non, dove lì probabilmente uno può fare anche un attimo di relax, non lo so. Devi stare sempre sul pezzo, come si suol dire.
Sì, e soprattutto poi è uno di quei lavori dove non puoi confinare il tuo lavoro a un'ora di inizio e un'ora di fine.
No,
perché
io non ci riesco. C'è chi ci riesce, attenzione, io non ci
È solo metodo, Alfredo, secondo te?
Sì, è metodo, è qualcosa probabilmente che hai dentro. Io sono disordinato, credo, di natura, su certe cose, su altre no. E quindi non riesco a mantenere. Cioè, quando leggo lo sceneggiatore tradizionale si alza, comincia a scrivere alle 9:30 del mattino e finisce alle 4 del pomeriggio, o quello che vuoi, mi stupisce, perché come fa, mi domando?
Lo so.
Io non ci riesco, però lo apprezzo in un certo modo.
Beh, potrei darti la risposta che si basa su un'autobiografia che ho letto di Philip Glass, che è un compositore diventato famoso per dei film con Yannis Katsi, Paul Wakatsi, dei film che mostravano la velocità del mondo contemporaneo contrapposta con la lentezza della natura. Lui disse che per in qualche modo superare questo disordine nel quale si trovava a vivere e a far convivere le persone che vivevano, certo, con lui, moglie eccetera, lui si impose tutti i giorni di sedersi al pianoforte e lavorare, mettiamo, dalle 10 del mattino alle 14. C'erano dei giorni in cui gli veniva da piangere, ma si imponeva di stare lì, e nel tempo poi ha sviluppato la capacità all'interno di quel lasso di ore di fare quello che doveva fare, poi usciva eccetera, però ci sono voluti mesi prima che lui riuscisse in quelle ore, soltanto in quelle, a essere creativo.
E io dico che sarebbe una cosa bellissima, non mi ci sono mai applicato, no, però in un certo modo qualcosa ho fatto, nel senso che io di mattina, tutte le mattine, vado in ufficio, cioè ho un rapporto part time con la Bonelli e sono lì e lì faccio. Nel pomeriggio già vedo che c'è il pomeriggio che riesco a combinare, e poi ho moltissimi interessi anche di scrittura, ma diversa dal fumetto. Per esempio, una delle cose che mi divertono veramente molto e mi affascino è la storia della letteratura popolare in qualunque forma. Quindi dico letteratura, ma può essere cinema, può essere fumetto, può essere tante cose, e che sempre rivela forse di più, forse dico, e con tutti i debiti virgolette, ma rivela forse di più del cinema d'autore, della scrittura d'autore eccetera, perché riflette proprio i desideri e le tendenze del popolo, della gente, no? E secondo me, siccome è spessissimo questo tipo di scrittura o di narrativa eccetera è stata snobbata perché considerata appunto poco alta, secondo me mancano vere storie di questa, storie che devono essere anche critiche, attenzione, non è che come in un certo tempo hanno fatto i francesi, adesso non più, ma una volta i francesi bastava che una cosa all'improvviso scoppiava la mania per anche attori, film piuttosto sciocchi, no, non è che sia una cosa sciocca ed è popolare ed è interessante per forza, però può dare delle indicazioni del perché, può dare tutta una serie di indicazioni che sono interessanti.
C'era Umberto Eco che in un saggio che si intitolava Il superuomo di massa, in copertina c'era Batman, parlava dei misteri di Parigi. Sì. E di come quel romanzo, se vuoi dire qualcosa tu, come quel romanzo ebbe un impatto sulla gente e permise di capire che cosa voleva la gente, cioè delle storie
pulp. Sì, infatti era un altro di quei geniali autori Tra l'altro il Mistero di Parigi ha avuto un impatto proprio anche sociale, infatti Su viene considerato anche un autore politico tra moltissime sì. virgolette, molte virgolette, come un po' Victor Hugo e via dicendo. Ma ha avuto anche proprio un impatto sulla narrativa, cioè il genere dei i misteri seguito dal nome della città, cioè, comprende tantissimi dei misteri di Napoli, per dire una cosa italiana, i misteri di New York, che poi era una serie televisiva, una serie volevo dire cinematografica, trasformata in un feuilleton, ma i misteri di tutto, in ogni città i misteri di Atene, voglio dire sono arrivati i misteri anche all'est, per così dire, considerando i misteri di Istanbul. L'est tra l'altro è un altro continente, chiamiamolo continente, un altro territorio piuttosto inesplorato, dove sono successe delle cose letterariamente per me molto curiose che andrebbero analizzate. Io adesso sto facendo da anni, perché non ho poi tanto tempo, un enorme saggio su Arsenio Lupin, che mi diverte molto come personaggio per mille motivi. Bene, una cosa curiosa è che esiste una produzione parallela di Lupin che è stata estremamente vasta, cioè centinaia di romanzi, dove in Libano.
Ah, è cioè curioso. Di autori libanesi?
Di autori libanesi, cose orrende. Perché uno
come scoperto. Mai? Cosa hai scoperto?
No, come ho scoperto? Ho scoperto che evidentemente lì c'era qualcosa che piaceva. Mm. Ah, poi Giappone, soprattutto Giappone, è l'unico, negli anni 10 c'è stato, prima di Fantomas, c'è stato un personaggio che si chiamava Sigomar, che era, di cui Fantomas è la copia quasi identica, solo che Sigomar è stato dimenticato. Invece Fantomas è bene o male ricordato. Che cosa è successo? Questo Sigomar è stato anche protagonista di alcuni film che sono andati in Giappone e hanno funzionato a un livello tale che, secondo il governo giapponese dell'epoca, anni 10, hanno creato delle situazioni di pericolo perché c'erano gli imitatori del criminale, quindi sono stati bloccati. Morale, per farla breve, in Giappone esiste ancora Sigomar. C'è stata anche una serie di cartoni animati. Il personaggio è attecchito in una maniera, da noi è completamente dimenticato. Ho visto l'altro giorno in Francia che c'era, ha ristampato due volumi. Da noi è dimenticato, in Giappone è rimasto, così come sono rimasti due o tre serie alternative di Arsène Lupin, che sono i romanzi originali riscritti per i ragazzi con dei cambiamenti profondi. Perché? Ma forse questo concetto di eversione, però metropolitana, tranquilla, non quello che va a uccidere l'imperatore, ma quello che magari, insomma, il concetto di Robin Hood, tutto sommato.
Okay. Beh, anche questa è una cosa misteriosa, visto che i misteri di Castelli è il tema della puntata di oggi, che siamo partiti da quelli perché abbiamo parlato del ritorno in edicola con Repubblica di Martin Mister, delle vite parallele dei personaggi, tra cui anche una versione kids, cioè una versione quindi per sì, i giovani lettori a colori, che arriverà appunto in futuro. Noi, Alfredo Castelli, ho già dato degli anticipi. Siamo arrivati anche alla letteratura popolare, i misteri di Parigi di Sue, che poi diedero vita a Misterie. Probabilmente in questa parola c'è qualcosa che alla gente piace, perché vuole capire che cosa c'è dietro, che cosa c'è dentro, sicuro, che cosa è davvero successo, chi ha schiacciato il bottone. Cioè, li vogliamo comprendere i misteri, o semplicemente vogliamo restarne affascinati?
Sì, una cosa proprio ultima forse, era quando ho iniziato Martin Mister, prima dell'82 evidentemente, perché c'è stata una preparazione, nella mia filosofia mentale della costruzione della serie c'era questo: esistono tantissimi misteri in questo momento che sono misteri di carattere politico, di carattere di vario genere in Italia, a cui non si riesce ad avere risposta. Forse sarebbe interessante fare un personaggio che affronta dei misteri e dà delle risposte fasulle, e io poi spiego che sono fasulle, quindi non sto imbrogliando nessuno, però delle risposte.
Però le dà.
Forse ci sono delle esigenze di avere delle risposte.
ci sono delle risposte, ha detto Alfredo Castelli, e noi dando le risposte solleviamo la tenda. E la tenda, The Curtain, è il titolo anche del brano in sottofondo degli Snarky Puppy, quella democrazia musicale di cui vi parlavo prima, credo siano una quindicina sul palco, quindi anche, diciamo, come cachet quando suonano sono abbastanza consistenti. Si sono esibiti a Milano di recente, è stato un bel concerto. Si è esibito con noi e per noi Alfredo Castelli oggi. Esibito sembra una parola quasi da
voi non
circense.
Avete visto, ma ho fatto tip tap sul tavolo.
Beh sì, certo, questo è, lui lo fa anche per entrare in relazione con spirito, l'ambiente, certo. Sì, anche in casa editrice immagino tu faccia il tip tap, ma qualcuno balla con te o preferiscono lasciare?
No, sono un po' solitario.
Un tip tap un po' malinconico, sì, bello però, molto evocativo.
Ginger e Freddy, presente quello.
Però sei solo Freddy, sì, esatto. Alfredo Castelli, autore di Martin Mister e non solo. Beh, se volessimo citare tutti i tuoi personaggi, credo che da Scheletrino all'Omino Buffo, ai contributi per tanti autori, agli aristocratici, la lista sarebbe lunga. Però io vorrei chiederti, Alfredo, per salutarci e per salutarci con il giusto tono, mi fai una piccolissima playlist dei tuoi tre misteri preferiti?
Ah, se me lo dicevi prima ci pensavo.
Adesso, è proprio questo che non volevo fare.
Beh, allora... Se ne dico uno che mi stupisce perché è un mistero del mistero e mi fa pensare a quando sono le differenze sociali tra noi e i francesi. Mm. In Francia c'è un mistero, Arène-le-Château è un posto, andando verso la Spagna, vicino abbastanza per Perpignan, dove hanno un prete è improvvisamente e misteriosamente arricchito, probabilmente ha trovato un tesoro, non si sa bene. La forza dei francesi è che questo mistero, tutto sommato, neanche poi così gigantesco, riempie intere librerie. Uno va in libreria e trova scaffalate di Arène-le-Château. Questo dimostra come i francesi hanno la capacità di fare quello che noi italiani non riusciamo a fare, e secondo me sarebbe anche utile fare, di valorizzare il prodotto nazionale.
Sanno vendere meglio il loro prodotto.
I formaggi francesi, secondo me, ripeto, quelli italiani, ripeto, quelli francesi sono 100 volte meglio, secondo me. Però noi siamo sempre un po' dietro a piangerci. Ecco, questo è il mistero di Arène-le-Château, il mistero del mistero di Arène-le-Château.
Bene, grazie Alfredo Castelli, grazie per essere stato con noi, grazie per averci raccontato molto anche del tuo lavoro, ma di tutto ciò che si collega al tuo lavoro, dai riferimenti ai libri, alla cultura, al fatto che quando si parla di popolare si parla di una sorta di indagine tra lo zeitgeist e il segno di tempi partendo dal basso, che è sempre una cosa affascinante e utile per chiunque.
Bene, grazie a tutti e arrivederci.
Grazie Alfredo, grazie ancora, e noi ci sentiremo naturalmente con Storytella sabato prossimo. Ci sarà un altro ospite d'eccezione anche sabato prossimo e tutti saremo felici di sentire che cosa ha da raccontarci Michele Masiero. Vi lascio ancora con un brano degli Snarky Puppy per salutarci, un brano che si intitola Gretel. Grazie a tutti e alla prossima.